Okay.
Sono a Ponzano Romano, nel bel mezzo dell'azienda La Gallina Selvatica di Lorenzo De Luca, che è qui accanto a me. Come potete ascoltare, siamo in mezzo a un'aia. De Luca, come le è venuta l'idea? Qual è la sua storia? Da dove viene? Come le è venuta l'idea di questo allevamento che è più che biologico?
L'idea mi è venuta quando io e papà abbiamo cominciato a cercare un terreno, diciamo, per poter tirare su un'aziendina, diciamo, familiare, per cominciare a fare, non lo so, fare un po' di autoproduzione, così. Poi, diciamo, piano piano, studiandoci un po' le situazioni, mi è venuta, diciamo, l'idea di tirare su anche un piccolo reddito, sia personale, sia anche un po' per inglobare la famiglia.
La scelta è stata già particolare dalla scelta, appunto, della razza di galline da allevare. Ce ne può parlare? Qual è la particolarità?
Io ho scelto razze leggere, principalmente razze italiane. Innanzitutto razze leggere perché mangiano, diciamo, relativamente poco, sono molto più inclini al pascolo, quindi razzano di più, sono più attive, svolazzano sugli alberi, vanno a cercare insetti anche sui rami degli alberi più alti, scappano se c'è un pericolo, scappano molto più facilmente. Comunque hanno una buona produzione di uova, essendo razze italiane, che hanno un ceppo di base, quello dell'Ancona, della Livornese.
Ecco, la particolarità di questa azienda è che le galline razzolano allo stato brado sempre. Ora, questo succede in molte aziende biologiche, però qui il concetto è un po' più estremo. Per esempio, non c'è un vero e proprio pollaio tradizionale. Perché?
Io ho scelto di allevare le galline in totale libertà, cioè non in libertà come viene intesa da molti slogan di molti allevamenti. Questa è proprio libertà totale. Le galline stanno libere H24, ovviamente di notte le galline si vanno a riparare in alto, alcune dormono sugli alberi più alti, altre dormono nei sottotetti di alcune tettoie che ho costruito molto alte, sempre distanziate da terra oltre i 2 metri, quindi di notte sono riparate da eventuali predatori. Ho fatto questa scelta perché le galline riescono ad esprimere molto meglio la loro biologia, il loro comportamento naturale. Sono molto più reattive anche alle malattie, sono molto più reattive ai parassiti, riescono a superare tutte le difficoltà con più forza. Proprio gli animali sono più forti, più robusti. E poi mangiano di più perché sono più attive dalla mattina presto fino alla sera, prima che arriva il buio. Quindi essenzialmente stanno meglio le galline. Mi danno più produzione apportando meno cibo dall'esterno.
Ecco, questo dell'alimentazione è un altro elemento, direi, sorprendente di questo esperimento imprenditoriale, cioè le galline non prendono cibo solo da lei col normale mangime, ma anche dall'ambiente che lei ha creato qui intorno. Cioè lei ha conformato questa collina, questo pendio dove siamo, piantando alberi, arbusti, perfino rovi, perché tutto questo entra nel ciclo dell'alimentazione delle galline. Ci può spiegare come? E quali sono i vantaggi di questa scelta?
Sì, allora, quando sono partito qualche anno fa, diciamo, ho pensato subito: adesso metto 5.000 galline e faccio un sacco di uova. In realtà piano piano, studiando l'animale, studiando le varie situazioni che si andavano a creare con varie densità di pascolo, ho notato che avendo molti meno animali, la biodiversità, la vegetazione spontanea ne risentiva di meno, e quindi le galline trovavano molte più prede. Per esempio, tra l'erba trovavano i grilli, trovavano i lombrichi, vicino ai laghetti che ho scavato trovano molte libellule. Insomma, diciamo, avendo ridotto di molto la densità di pascolo per ettaro, io infatti ho intorno alle 100-120 galline per ettaro, quindi in 3 ettari e mezzo di terreno ho circa 300 animali. Le galline riescono a trovare buona parte del loro fabbisogno alimentare all'interno del pascolo. Io infatti lascio l'erba molto alta fino a luglio, lascio crescere i rovi intorno alle piante, sto piantumando molte siepi foraggere, dove ci sono alberi che producono cibo che le galline possono mangiare durante tutto l'arco dell'anno. Per esempio c'è il gelso che produce cibo, produce le more l'estate, il corbezzolo invece l'inverno, la piraganta produce le bacche in autunno, e poi ci sono tutti gli altri frutti che compongono la mia food forest. Diciamo che buona parte di questi frutti vengono mangiati dalle galline stesse, saltando direttamente sugli alberi e facendo tutto in completa autonomia.
C'è poi un altro aspetto che preoccupa molto gli allevatori o comunque gli agricoltori, cioè i predatori, cioè quegli animali che in natura si appropinquano, diciamo, alle aziende agricole, creando dei danni loro malgrado. Il problema principale in Italia è il cinghiale, però avendo appunto delle galline immagino che ci siano problemi anche con volpi, con faine, eccetera. Anche qui ci sono delle soluzioni a impatto ridotto e bene o male tradizionali o anche innovative. Lei quale ha messo in campo?
Sì, diciamo che il predatore per antonomasia delle galline è la volpe, senz'altro. Io diciamo che nel tempo ho escogitato vari sistemi, tutti diciamo hanno funzionato più o meno bene, però diciamo l'ultimo che ho provato, che ormai sono 3 anni che sta in funzione, è il recinto elettrificato, lo stesso che si usa per anche i grandi mammiferi come il cinghiale, il cervo, il capriolo e anche il lupo.
E poi però io vedo anche un'altra arma contro i predatori, che è bel mare in mano che c'è sì. Qui intorno a noi.
Diciamo che la scelta di inserire un cane nel pollaio insieme alle galline è stata la prima cosa che ho fatto, ancora prima di fare il recinto e tutto quanto. E devo dire che da quando ho il cane non ho più avuto problemi con nessun tipo di predazione. Ovviamente inserire un cane della mole di un mare in mano, insomma un cane che arriva anche a 50 kg, potrebbe anche creare problemi all'interno di un pollaio, ma insomma inserire un cane del genere non è facile, bisogna inserirlo da cucciolo e improntarlo subito al rispetto della gallina, al rispetto dei loro spazi. Diciamo, se si fa un buon lavoro, nel giro di un anno il cane diventa praticamente una gallina, diventa uno di loro, e a qualsiasi schiamazzo che fanno le galline lui sugli attenti corre subito a vedere se è entrato qualcosa nel recinto, e quindi insomma è fenomenale, senza di lui proprio non dormirei notti tranquille, ecco.
In questo periodo lei sta sperimentando anche dei metodi di resilienza al clima che cambia, qui come in tutta Italia, in tutto il mondo, purtroppo i fenomeni estremi del clima si stanno susseguendo a ritmi sempre più veloci, quindi le aziende agricole li soffrono, lo sappiamo anche dai comunicati delle grandi confederazioni. Quali sono i metodi naturali che ha trovato, che sta sperimentando per resistere a gelate, siccità, venti forti?
La mia filosofia è quella un po' di Masanobu Fukuoka, è il padre dell'agricoltura naturale. In base all'osservazione del territorio, alla conformazione al terreno, insomma tutta una serie di parametri naturali, diciamo l'azienda viene costruita sulla base di questi parametri naturali, in modo tale che le colture in atto, ma anche gli animali che si trovano liberi al pascolo, subiscano il minor danno possibile da eventi estremi come forti venti, nevicate, piogge, torrenziali, eccetera. E quindi poi da lì scaturisce la progettazione che è alla base, diciamo, per la costruzione di un'azienda di questo tipo, che prevede per esempio la regimentazione delle acque superficiali con varie tecniche, per esempio con le fosse di infiltrazione o con i canali di diversione, gli stagni per l'accumulo dell'acqua sempre piovana o delle sorgenti avventizie, e poi la piantumazione di siepi frangivento, la piantumazione di siepi foraggere per gli animali. Tutti gli elementi che si vanno a mettere nell'azienda devono essere funzionali sia al reddito dell'azienda stessa, ma anche come protezione dagli eventi estremi di questo clima che ogni tanto ci regala.
Qui io citerei l'esempio del rovo, che è un'esperienza sua che ha comunicato ultimamente, che è controintuitiva rispetto a quello che di solito si pensa di questa pianta, che viene vista come infestante, inutile e da togliere essenzialmente sia dalle città che dalle campagne. Invece qui c'è proprio un trionfo del rovo. A che cosa serve in un'azienda del genere?
Il rovo, diciamo, è visto dagli agricoltori di vecchio stampo come una sorta di cancro. Il rovo è implacabile, inarrestabile, più lo tagli più ricresce, ha le spine, attira animalacci striscianti, no? Ma in realtà all'interno di un sistema complesso come un'azienda di questo tipo, il rovo, diciamo, può portare molti benefici. Innanzitutto il rovo crea sul suolo uno strato che è impenetrabile dai grandi mammiferi principalmente. Questo vuol dire che il rovo ha la funzione di protezione del suolo dal pascolamento, per esempio, ma anche la funzione di protezione del suolo dalle forti piogge. Insomma, il rovo con le sue spine, i suoi pulvini, va a protezione del suolo nudo. Il suolo nudo che spesso viene lasciato dall'uomo, tant'è vero che se si taglia una foresta la prima cosa che cresce sono le spine, sono i rovi. Inoltre all'interno dell'uovo si mancherà tutta una serie di condizioni che favoriscono ad esempio l'attecchimento di funghi, il proliferare di invertebrati detritivori come il lombrico. Si va a creare tutta una condizione umida, ombrosa, che favorisce l'attecchimento anche di funghi che aggrediscono le foglie del rovo, quindi si va a creare una grossa quantità di sostanza organica, di humus, che favorisce per esempio l'attecchimento di nuove piante, di nuovi alberi. Questo grazie a dei vettori che uno non neanche sospetterebbe. Ad esempio l'arvicola usa fare delle dispense, per esempio di noci, di ghiande, di nocciole, poco al di sotto dell'orizzonte del suolo, diciamo poco sottoterra, usa fare queste dispense, spesso abbandona oppure franano, insomma non riesce più a raggiungerle, e queste all'interno del rovo, con tutta questa atmosfera umida, questa umidità, riescono a germinare e grazie a questo meccanismo dare vita a un nuovo bosco.
Tutto questo è frutto ovviamente anche di rinunce, di compromessi, di scelte che sembrerebbero a prima vista antieconomiche, appunto mettere meno galline su un terreno rispetto a un allevamento più tradizionale. È economico agire così, impiantare un'azienda di questo genere, o è solo una scelta che può essere fatta per ideologia e non pensando poi a un reddito?
Per quanto riguarda il discorso economico, chiaramente tutte le scelte che vengono fatte per costruire questo tipo di azienda sono fatte proprio per andare ad ammortizzare tutti quei costi che ci sono, per esempio in un allevamento convenzionale, anche soltanto del mantenimento degli animali o della manutenzione che serve per tenere puliti i ricoveri, per tenere puliti i nidi, eccetera. Insomma, tutte quelle manutenzioni che vengono fatte in un allevamento convenzionale qui non vengono fatte, perché semplicemente gli animali espletano le loro deiezioni direttamente sull'erba, insomma non ci sono delle strutture chiuse, poi devono essere per forza pulite, devono essere disinfettate, eccetera. Invece qui, diciamo, succede tutto all'aria aperta, il ciclo della sostanza organica è continuo, non c'è nessuna interruzione. Quindi diciamo che è tutto concatenato. Per esempio io non concimo il frutteto perché ci pensano direttamente le galline, non do nessun prodotto contro insetti perché ci pensano direttamente le galline, e poi semplicemente il frutteto per esempio ne giova della presenza della gallina, perché ci sono molti insetti che vengono attratti dal cascame della frutta degli alberi, che poi vanno con il ciclo successivo ad intaccare direttamente la frutta sull'albero, quindi per esempio la carpocapsa del melo. Invece la gallina interrompe questo ciclo perché trova la fruttera, si mangia la frutta, trova il bruco della carpocapsa e si mangia pure il bruco della carpocapsa, e quindi diciamo si interrompe direttamente il ciclo di questi parassiti che possono andare a creare danno alle colture. E quindi tutte le scelte che si devono fare per creare un'azienda del genere sono fatte innanzitutto per, diciamo, agevolare il proprio lavoro all'interno dell'azienda, renderlo il più veloce e facile possibile, non stancante. Ci guadagniamo in tempo, perché effettivamente io non devo fare molte cose che si fanno in un'azienda normale. Io non taglio l'erba, non podo gli alberi, non pulisco i ricoveri perché essenzialmente non si sporcano. Io l'unica cosa che faccio praticamente quando vengo qui è raccogliere le uova, raccogliere la frutta, raccogliere anche piante spontanee che mangiamo, la cicoria per esempio, insomma tutte piante che vengono spontanee.
Quindi possiamo dire che il vero guadagno è nelle minori spese, diciamo nella resa di quello che poi queste galline riescono a dare.
Sì, io per il mantenimento delle galline spendo veramente pochissimo, calcolando che attualmente gli do una piccola razione di grano intero l'inverno, giusto per il mantenimento durante la fase di muta della gallina, anche perché primavera e estate le galline, diciamo, il 90% del loro fabbisogno lo trovano tra l'erba alta, sugli alberi da frutto, e producono, insomma. E quindi diciamo il guadagno sta qui: io spendo veramente pochissimo per produrre queste uova, le galline si automantengono, le uova sono di altissima qualità, e il lavoro è veramente basso, non c'è lavoro che ti spezza la schiena qui, insomma.